Il mio sermone di oggi è imperniato sullo sabato. Oggi parleremo del sabato. Quindi sono sicuro che tutti quanti noi abbiamo avuto o avremo in futuro l'opportunità di apprezzare realmente il dono che Dio ha voluto darci donandoci il suo riposo sabbatico, specie per noi che già sin da ora lo abbiamo assaporato o stiamo chi da poco magari cominciando ad assaporarlo e anche a poterlo santificare in onore del nostro Dio creatore. Naturalmente di sabato è facile mettere al primo posto le nostre priorità personali, anziché presentarci davanti a Dio in comunione fraterna. Il giorno del Signore ci permette di mantenere la nostra priorità, ma anche naturalmente per il nostro futuro, perché ci dà la consapevolezza di apprezzare quello che è veramente importante. Cioè apprezzando, insieme a questo, anche la santa chiamata che Dio ci ha fatto, facendoci conoscere al mondo e facendo anche conoscere al mondo qual è il vero giorno da santificare, attraverso l'identità naturalmente dei suoi figlioli, attraverso la nostra identità che Dio ci sta dando, l'opportunità anche di poter fare apprezzare ad altri quello che è l'osservanza del sabato. Nel mondo noi sappiamo che si tende a portare sempre la mente sugli affari quotidiani, le attività, le frustrazioni che vengono tutti i giorni e che forse anche noi abbiamo affrontato nel corso della nostra vita o stiamo ancora continuando ad affrontare. E naturalmente le difficoltà che affrontiamo anche come esseri umani. La maggior parte delle persone in questo mondo lavora con i loro problemi e con le loro preoccupazioni 7 giorni su 7, con il risultato che ansie, ulcere, stress, anche disgregazione delle famiglie e tante altre problematiche affliggono milioni di persone, perché magari non danno mai la giusta priorità alle cose giuste di Dio. C'è gente magari che lavora così tanto che a volte stanno magari le famiglie per giorni e giorni senza nemmeno vedersi. Dio invece ha detto che ci sono 6 giorni per lavorare e preoccuparsi delle attività materiali. Ma il sabato è un giorno di riposo e di libertà dalle preoccupazioni quotidiane e di dedicarci al nostro Creatore, di dedicarci a Lui. Quindi il fatto stesso che noi a volte non stiamo perseguitando o perseguendo i nostri guadagni materiali in questo giorno lo rende per noi una delizia. Stiamo dimostrando che non siamo schiavi del materialismo o del denaro, come dicevo prima Marcello nel suo sermonetto, o del Dio denaro. Non siamo indaffarati a mettere in banca tanti soldi, più di qualsiasi altra cosa. Più di qualsiasi altra cosa noi possiamo desiderare, ma c'è troppa gente che pensa a riempire le casse forti, le proprie casse forti, anziché l'osservanza della parola. Io sapete, quando ancora tanti anni fa lavoravo, ad un mio netto rifiuto di andare a lavorare in giorno di sabato, Il direttore della mia società mi rispose perché io gli dissi che di sabato io non lavoravo. Lui mi rispose dicendo: per me tutti i giorni è sabato quando ho soldi in tasca. Quando non ho soldi in tasca non c'è né sabato e non c'è nemmeno domenica o lunedì. Per lui valeva solo il danaro, il Dio danaro. Quindi immaginatevi io come ero visto dal mio direttore. Naturalmente dopo negli anni, perché questo è stato all'inizio quando io sono stato assunto, ma dopo nel corso degli anni si è ripetuto da tutto quello che mi aveva detto, perché non è che mi disse solo per me è giorno solo quando so e sabato quando so di tasca, mi disse tante altre cose. Quindi dopo si è dovuto ricredere nel corso degli anni. E sono stato, fra le altre cose, anche uno dei suoi dipendenti più apprezzato e stimato. Grazie a Dio. Tant'è vero che ho lavorato per 30 anni per questa società. Sono andato poi in pensione da questa società. Adesso andiamo per favore ad aprire le nostre Bibbie in Genesi al capitolo 2. Nel versetto 2 e 3. Genesi capitolo 2, versetti 2 e 3. E dice così: il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto. Ma non solo che si riposò, Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e che aveva fatto. Quindi Dio questo giorno di sabato lo ha benedetto e lo ha anche santificato. Quindi ecco la grande importanza che riveste questo giorno, che è la nostra identità di Dio. In ciascuno di noi che lo osserviamo. E in Esodo, al capitolo 16, nel versetto 29, dice: riflettete, riflettiamo, fratelli e sorelle, che l'Eterno vi ha dato il sabato. Dice: riflettete, cioè è da riflettere che Dio ci ha dato il sabato. Non è così da prendere alla leggera. Ma il riflettere significa pensare, significa meditare, significa andare a fare nostro ciò che Dio ci ha dato. Questo significa il riflettere. Non è il sentire e dimenticare, significa il sentire e fare nostro. Infatti, in Ebrei, al capitolo 4, versetti da 9 a 13, Ebrei capitolo 4, versetti da 9 a 13, dice che proprio il sabato è un segno fra Dio e il suo popolo, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Quindi il sabato è un segno fra noi e Dio. Difatti, dice, rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Noi oggi siamo il popolo di Dio. Noi oggi siamo i figli di Dio, colui il quale Dio sta lavorando oggi. Sta lavorando con noi. Infatti dice, chi entra nel riposo di Dio, si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Quindi non possiamo noi oggi dimenticare o bypassare ciò che stiamo leggendo in questo momento, come le religioni del mondo fanno. E poi proseguo dicendo, sforziamoci dunque di entrare in quel riposo. Dice sforziamoci, non ci dice prendiamolo alla leggera, se puoi lo fai, se non puoi non lo fai. Ma si capisce che il più tante volte è uno sforzo, è un sacrificio per tanti di noi che abbiamo dovuto fare per poterlo osservare. Difatti dice, sforziamoci per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, cioè nell'essere disubbidienti a Dio. Infatti, nel versetto 12, dice la parola di Dio è vivente, è efficace, cioè non è lettera morta, ma è vivente, è lettera viva, è efficace. Ed è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Ed è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Dio, davanti a Lui. Dice, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Quindi noi dobbiamo rendere conto a Dio anche per il sabato, per l'osservanza del sabato. Dobbiamo renderne conto. Cioè non è una cosa così da prendere alla leggera, come purtroppo ribadisco. Il mondo oggi non ne tiene conto, se non i primi frutti di Dio. Per noi della Chiesa di Dio, la parola di Dio è di fondamentale importanza nel metterla in pratica. E non possiamo trascurarla come fanno gli altri, che dicono di fare la volontà di Dio, ma in realtà non lo fanno. Dicono addirittura alcuni che i comandamenti non vanno più osservati, perché Cristo li ha adempiuti sulla croce. Questo è un altro tema, naturalmente, perché ci sarebbe e c'è tanto da dire. Ritorniamo a noi sul discorso del sabato. Quindi perché si trascura tante volte la santa adunanza del sabato? Probabilmente non pregano più tanto Dio l'Eterno, oppure non lo hanno mai pregato veramente abbastanza per chiedere a Dio di dare questa forza, questa convinzione. La preghiera quotidiana rivolta al Padre, all'Eterno, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, è proprio è un'adorazione di vitale importanza. Perché quando non si prega, non si diventa forte. Perché è come il sollevatore di pesi. Chi fa il sollevamento pesi non arriva ad alzare 200-300 kg tutto in una volta, ma ci arriva chilo dopo chilo, aggiungendo un chilo su un altro chilo nel tempo. La preghiera è così. Più noi preghiamo, più Dio ci dà forza, più Dio ci sensibilizza. E naturalmente, tra le altre cose, anche a rispettare la meravigliosa santa chiamata di Dio e a partecipare personalmente alla sua santa adunanza ogni sabato. Ogni sabato. Io conosco persone che da 40 anni e anche più non hanno mai perso un giorno di sabato in adunanza. Quindi è responsabilità di ciascuno di noi rispettare il quarto comandamento come gli altri comandamenti per la nostra salute fisica e spirituale. Dobbiamo noi sempre ricordare di avere un comune nemico, Satana, il quale cerca sempre di distarci da ciò che più conta nella nostra vita, cioè la salute spirituale e il nostro buon rapporto con Dio. Ci sono alcuni fratelli e sorelle che naturalmente desiderano partecipare di persona alla santa adunanza di Dio, ma specie in questo periodo ora come non mai negli anni passati, siamo ancora impediti dal poterci riunire. Le circostanze non lo permettono per i motivi che ben conosciamo e quindi siamo ancora costretti a riunirci online. A breve speriamo di poterlo fare in presenza. Speriamo che proprio questo si possa avverare prima possibile. Quindi Dio naturalmente ci giustifica perché siamo presenti lo stesso alla sua santa donanza, anche se online, anche però siamo presenti con la mente e con lo spirito del sabato allo stesso modo. Io conosco persone che fanno sacrifici immensi per poter osservare il sabato, sia in comunione sia in presenza che ancora oggi online. Altri invece sono liberi proprio di potervi partecipare, ma danno priorità ad altri tipi di chiamate. Danno la priorità alla chiamata degli uomini e Dio naturalmente questo non li giustifica, perché pur potendo partecipare non partecipa. E come ministro di Gesù Cristo è mio dovere avvertire che quelli che si abituano a disertare sistematicamente la santa adunanza del sabato, quanto potrebbero invece dare priorità all'invito del loro creatore, finiscono con il non avere più alcuna relazione, quella vera, con il Padre eterno. Perché quando si comincia a disertare un sabato, poi un altro e poi un altro ancora, significa che ci stiamo allontanando da Dio. Significa che non abbiamo la giusta priorità. Significa che non abbiamo più Dio al primo posto nella nostra testa, nella nostra mente. Significa che non abbiamo il primo pensiero a Dio la mattina e la sera quando andiamo a dormire. Naturalmente mi riferisco a quando non siamo impediti da motivi veramente seri o da pandemie come in questi ultimi anni. In linea generale mi riferisco a quelli che potrebbero partecipare alle sante adunanze di Dio, ma sono loro malgrado magari impediti da circostanze al di fuori del loro controllo e sono sicuramente giustificati mediante la loro fede in Dio. Io mi riferisco invece a quelli che sono liberi di poter partecipare alle adunanze, ma preferiscono dare priorità ad altri tipi di attività. Danno priorità ad altre cose anziché dare priorità a Dio. E queste non sono affatto giustificate, ma sono sotto il giudizio di Dio. Il disertare volontariamente la santa adunanza significa non avere fame della parola di Dio. Significa che manca la bramosia di Dio. Significa che manca il primo amore. Dio non è al primo posto. E quindi un segno evidente è che non ci sono più preghiere rivolte ferventemente al Padre Eterno. E forse non c'è più nemmeno la necessità, non sentono più il bisogno della lettura della sua parola, cioè la Bibbia. Non si dedica più tanto tempo per una meditazione personale efficace alla nostra crescita. Quando avvengono tutte queste cose, significa che la nostra crescita si è interrotta, è diventata statica, non è più in progresso, ma è in retrocessione. Forse magari si sono autoconvinti che sia sufficiente partecipare alla adunanza una volta ogni tanto, anche quando non hanno anche quando non hanno null'altro da fare. Per loro va bene così, una tantum, quando magari proprio si annoiano dallo stare a casa senza fare niente, pensano magari di poter andare il sabato in adunanza. Però così facendo ci si fa coinvolgere da diverse distrazioni che possono appagare sì i piaceri fisici, ma non ci fanno crescere nella grazia e non ci fanno crescere nella conoscenza di Dio. In questo modo si diventa spiritualmente deboli e facili preda delle insidie del diavolo. Rendiamoci conto che il disertare la santa adunanza abitudinariamente o senza un valido motivo equivale a trasgredire tutta quanta la legge di Dio. Non stiamo solo mancando dall'andare in congregazione il sabato o di presentarci davanti a Dio in comunione. Stiamo trasgredendo tutta quanta la legge di Dio. Difatti, se apriamo le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 2, versetto 10. Per favore, Giacomo capitolo 2, versetto 10. Poiché chiunque avrà osservata tutta la legge e avrà fallito in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti, non solo su uno, perché significa che quell'unico punto che stiamo cercando di mettere da parte sulla nostra mente, piano piano quell'uno diventa due, poi tre, poi quattro, poi cinque. E poi non si va più nemmeno davanti a Dio a pregare. Sapete, cari fratelli e sorelle, non inganniamoci. La violazione abitudinaria e sistematica di un comandamento porta a violare anche gli altri comandamenti. E certamente a volte, e dico a volte, non si può presenziare e né partecipare. E Dio ci giustifica grazie alla nostra fede. Ma dico, a volte, quando c'è veramente una necessità di non poter presenziare, non deve essere un'abitudine settimanale. Oppure andare solamente una volta all'anno, due o tre. Ma finché ci è possibile poter partecipare, specie per quelli che abitano vicino alle congregazioni, specie oggi che grazie alla tecnologia ci possiamo collegare online, dobbiamo farlo, perché ci aiuta questo, ci aiuta a crescere, perché il prendersi l'abitudine di disertare la santa adunanza del sabato ci fa cadere sotto il giudizio di Dio. L'oziosità e le cattive abitudini sono più contagiose di quelle buone. L'oziosità proprio e le cattive abitudini sono più contagiose delle buone abitudini. Perciò è responsabilità dei pastori a esortare tutti a fare ciò che è bene agli occhi di Dio e non seguire l'esempio sbagliato, l'esempio cattivo, ma seguiamo l'esempio buono dei fratelli e dei sorelli. Mia madre, mi ricordo, diceva sempre: Angelo, mi raccomando, frequenta sempre persone migliori di te. Io ero un bravo uomo, un bravo ragazzo, perché mi diceva: chi cammina con lo zoppo poi anche lui impara a zoppicare. Mi ripeteva sempre questa espressione. E io oggi dico anche a voi, cari fratelli e sorelle, non seguiamo il cattivo esempio, seguiamo il migliore dei migliori esempi che possiamo avere. Il buon pastore è quello che si carica la responsabilità della Chiesa sulle spalle, come fece Gesù Cristo, che è stato il buon pastore per eccellenza. Quindi noi come pastori e come ministri abbiamo il dovere di esortarvi sempre per il meglio. In Ebrei, al capitolo 10, versetto 24 e 25. Ebrei, capitolo 10, versetti 24 e 25. Dice, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Dice, e non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Guardate che questa scrittura, oggi come non mai, la dobbiamo fare nostra. Perché proprio ci identifica, ci esorta. Dice, facciamo attenzione gli uni agli altri a incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza. Esortiamo i fratelli, se magari vediamo che qualcuno a volte non è presente al sabato. Anche noi come ministri lo facciamo. Facciamo, aiutiamo i fratelli a dare il buon esempio, ad essere sempre di più numerosi, sia nei nostri collegamenti online che quando siamo in presenza nelle congregazioni. Esortiamoci a vicenda, tanto più che vediamo avvicinarci il grande giorno. Il giorno quello che è il ritorno di Gesù Cristo. È da notare che il partecipare alla Santa Adunanza è il compimento di quell'opera d'amore e di incoraggiamento che siamo chiamati a dare mediante la nostra partecipazione alla Santa Adunanza, oltre che il dare una testimonianza della nostra fede ai nostri familiari e al mondo. Se non fosse per noi, il mondo ignorerebbe l'osservanza del sabato. Oggi è grazie a noi che ancora teniamo alta la bandiera dell'osservanza del sabato. Dio si sta servendo di noi. Non possiamo noi abbassare la resa, bandiera bianca e ci arrendiamo. Ma il nostro vessillo deve sventolare sempre più in alto, per la testimonianza del nostro Signore Creatore. Quindi non è bene ignorare la chiamata di Dio. È un peccato, tanto quanto gli altri peccati. Il non andare il sabato in congregazione. Ebrei capitolo 16 e 10, versetti 26 e 27. Dice infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio. È l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Il non andare in congregazione, potendoci andare, potendolo fare, è un ribellarsi a Dio. È un non presentarci alla chiamata che Dio ci ha fatto. È un non riconoscere che il sabato è il giorno di comunione fraterna fra Dio, il suo popolo, la sua Chiesa e i suoi figlioli. Questo è il sabato. Non illudiamoci. Il partecipare più alle attività mondane, più che alle sante adunanze di Dio, è una incostanza che può produrre uno spirito ribelle a Dio ed è spiritualmente letale. Non è che, vabbè, se ci posso andare ci vado, se ho da andare a pescare meglio vado a pescare, vado a vedere la partita di calcio. No, la priorità deve essere Dio, deve essere il presentarci davanti a Dio per il suo giorno, per il nostro giorno. E poi sempre in Ebrei al capitolo 10, versetti 36 fino al 38. Infatti, voi avete bisogno di costanza, cioè dobbiamo essere costanti affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio se vogliamo ottenere quello che ci è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si ride, se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. L'anima di Dio non ci gradisce. Vedete, ci chiama il mio giusto. Noi per Dio siamo considerati i giusti. Giusti siamo considerati. Perché noi facciamo la volontà di Dio. E Dio ci darà quello che ci ha promesso. Questo è anche l'osservanza del sabato. In Neemia, nel libro di Neemia, al capitolo 13, sappiamo che Giuda era nei guai, Giuda e la Giudea erano andati in cattività. Esdra li portò nel paese e ora Neemia, un leader molto vigoroso, molto forte, stava restaurando e ricostruendo le mura di Gerusalemme. E ancora una volta vediamo che queste mura erano state abbattute e Neemia si prodigava per farle riedificare. Ma il popolo era in una situazione, in una condizione spirituale indebolita, era debilitato. Andiamo a leggere Neemia capitolo 13, nei versetti da 15 fino a 22. Neemia capitolo 13, versetti da 15 a 22. E allora Neemia dice: in quei giorni osservai in Giuda di quelli che pigiavano l'uva negli strettori, nei torchi, in giorno di sabato. Altri che portavano caricandolo sugli asini del grano, o anche del vino, dell'uva, dei fichi e ogni sorta di cose, e che facevano venire a Gerusalemme in giorno di sabato. E Neemia dice: e io li rimproverai al motivo del giorno in cui vendevano le loro derrate. Versetto 16. Dice: c'erano anche di Tiro, cioè i moderni libanesi, che si erano stabiliti a Gerusalemme e che portavano del pesce e ogni sorta di cose e le vendevano ai figlioli di Giuda in giorno di sabato in Gerusalemme. Nel versetto 17 ancora dice: io rimproverai i notabili di Giuda e di Sidone. Che vuol dire questa mala azione che fanno? Che vuol dire queste cose cattive che stanno facendo? Profanando il giorno del sabato, i nostri padri non fecero essi così, e il Dio nostro fece per questo cadere su di noi e su questa città tutti questi mali, a motivo di questa trasgressione. Dice: voi accresceste l'ira ardente contro Israele, profanando il sabato. Versetto 19: Dice, non appena le porte di Gerusalemme cominciarono ad essere nell'ombra prima del sabato, io ordinai che le porte fossero chiuse, dice Neemia, e che non si riaprissero più fino a dopo il sabato. Cioè, per 24 ore, dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, fece chiudere le porte di ingresso per accedere nella città e collocai alcuni dei miei servi alle porte affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Così i mercanti e i venditori di ogni sorta di cose, una o due volte, passarono la notte fuori di Gerusalemme perché hanno trovato le porte chiuse, sbarrate, sono rimaste fuori le mura di Gerusalemme. Allora io li rimproverai e disse loro: perché voi passate la notte davanti alle mura? Se lo rifate, gli dice Neemia, vi farò arrestare. E da quel momento non vennero più di sabato. Io ordinai anche ai Leviti che si purificassero e venissero a custodire le porte per santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me, o mio Dio, e abbi pietà di me secondo la grandezza della tua misericordia. Quindi Neemia, che era un pastore, un ministro di Dio, dice a Dio: ricordati di me e abbi pietà di me per queste cose che sto facendo, per fare osservare il sabato a queste persone. Quindi vediamo adesso l'esempio di Gesù Cristo, perché è importante poterlo constatare. Perché sappiamo che Gesù venne criticato per avere guarito degli ammalati in giorno di sabato. I farisei lo accusarono di come lui osservava il sabato, perché secondo loro non osservava bene il sabato. Ci sono parecchi episodi registrati in cui i farisei accusarono Gesù di infrangere, di violare il sabato. Quelli furono i crimini, fra virgolette, che i farisei portarono contro di lui nel giorno del suo giudizio. Ma quelli, naturalmente sappiamo, quelli che faceva Gesù Cristo erano atti di misericordia, erano atti d'amore che Gesù Cristo faceva. E i farisei pensavano che stabilendo innumerevoli regole per il sabato, le persone sarebbero stati in grado di poter osservare meglio il sabato. Cioè, hanno messo decine di regole per come osservare il sabato. In realtà hanno ridotto la giornata in tante cose da fare e in tante cose da non fare, perché avevano deciso ciò che era possibile fare da ciò che non era possibile fare. Ad esempio, non si potevano fare più di 20 passi, non si poteva portare il portafogli in tasca perché era un peso. Se si facevano più di 20 passi ci si stancava. Non si poteva accendere la luce, si accendeva il venerdì, si accendeva il fuoco il venerdì per non accenderlo di sabato. E tante altre cose che non sto qui a dire perché qualche cosa potrebbe essere anche sgradevole a sentire. Mi limito a dire solamente queste cose, magari ne possiamo riparlare. Quindi l'approccio di Gesù a questo giorno è molto importante per noi di come capire e di come studiare e mettere in pratica la parola di Dio. Cioè, non è il non portare il portafoglio in tasca, oppure accendere il fuoco il venerdì fino a sabato, o il fare più di 20 passi, o il non, e tante altre cose ancora. Quindi, alle accuse dei farisei, Gesù Cristo rispose con tanta saggezza quando loro lo accusarono di quella violazione del sabato, che lui lo violava. E le sue risposte sono state chiare, sono state semplici, sono state inconfutabili. Difatti andiamo proprio dritti al punto delle ragioni per cui Dio aveva originariamente stabilito il giorno del sabato. Quindi Gesù mette in discussione il fatto di quell'obbligo nei confronti del sabato. Andiamo in Marco al capitolo 2, versetto 27. Marco capitolo 2, versetto 27. E vediamo cosa dice. Ed egli disse loro: il sabato fu fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Dio creò il sabato per noi. Per noi fece il sabato. Difatti nel versetto 28 dice: perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Quindi è stato fatto il settimo giorno della creazione e fu fatto proprio alla conclusione della creazione di Dio, come riportata nella Genesi. Quindi Dio, nel suo amore, ha dato questo settimo giorno di riposo all'uomo per poter rimanere in contatto con Dio, in contatto con Lui, cioè la priorità più alta che gli esseri umani possono perseguire. Il sabato è il giorno in cui noi dobbiamo andare ed essere alla presenza di Dio, in contatto con Dio. Questo lo ha dato Dio, non lo ha dato Mosè, come tutte, moltissime religioni dicono che sono leggi mosaiche. Assolutamente no, le ha date Dio. Il sabato è stato fatto per il riposo dell'uomo, per essere in contatto con Dio, e non con Mosè, come dicono, e che non è più, fra le altre cose, nemmeno da osservare. Quindi il sabato è stato fatto per il riposo dell'uomo e per la sua adorazione a Dio, per il suo avvicinarsi a Dio, per la sua comunione con la famiglia e con il suo creatore. Il sabato noi andiamo nella riunione di famiglia con il nostro padre, con il nostro fratello. Il sabato è stato fatto per il beneficio dell'uomo, non per il maleficio, ma per beneficiare ed andare in presenza con Dio. Gesù con la sua vita ha mostrato alla gente come si dovrebbe amare Dio con tutta la sua anima, cuore e con amore, e amare il prossimo naturalmente anche noi stessi, come noi stessi. Quindi ai farisei ed anche a noi Gesù insegnò che era lecito fare il bene nel giorno di sabato, e non che lo colpevolizzavano i farisei per quello che Gesù faceva, se guariva una persona di sabato. In Matteo capitolo 5, versetto 17. Per favore, fratelli, Matteo capitolo 5, versetto 17. Questa è quella la risposta che noi dobbiamo dare a coloro i quali ci dicono certe stupidaggini. E Gesù disse: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per distruggere la legge o i profeti. Non sono venuto per distruggere, sono venuto per portare a compimento. Questo dobbiamo dire quando ci dicono che Gesù ha abolito la legge o che Gesù ha abolito il sabato. Questo ci dicono. E in che modo Gesù rispettò pienamente la legge? Andiamo in Galati capitolo 5, versetto 14. Galati capitolo 5, versetto 14. Dice, poiché tutta la legge è adempiuta in una sola parola, amerai il tuo prossimo come te stesso. E chi non aiuterebbe una persona nel bisogno in giorno di sabato? O se ne avesse la possibilità, non farebbe un miracolo per aiutare una persona che soffre in giorno di sabato? Ecco, rispondiamoci noi stessi a questa domanda. Se noi fossimo nella possibilità di poter aiutare qualcuno un giorno di sabato, il mio vicino di casa che sta male, se io non lo accompagnerei al pronto soccorso. Oppure altre cose, che c'è una necessità immediata. Gesù Cristo è stato accusato di questo. Oppure se ciascuno di noi non avesse la possibilità di poter fare un miracolo un giorno di sabato, come lo faceva Gesù Cristo, se ci asterremo da fare un miracolo al giorno di sabato. Quindi, come fece Gesù da adempiere pienamente il sabato, egli riconobbe che era un giorno di riposo e di adorazione, ma insegnò anche attraverso la sua vita che il giorno del Signore è anche un giorno per amare il prossimo come se stessi. Se io stessi male in un giorno di sabato, io andrei in ospedale, non morirei a casa. Chiederei a Dio in preghiera innanzitutto di aiutarmi, chiederei un'unzione, ma non mi asterrei dal farmi visitare, oppure dall'aiutare qualcuno. Se noi, ripeto, avessimo la capacità di Gesù Cristo di compiere dei miracoli, anche noi nel vedere una persona che soffre lo avremmo fatto. Un giorno avremo anche noi questo potere, per ora possiamo solamente pregare. Quando qualcuno sta male, possiamo pregare, il miracolo non riusciamo a farlo, perché è Dio per ora che fa il miracolo, è Gesù Cristo. Quindi Gesù lo ha rispecchiato in tutta la sua vita terrena. Abbiamo detto che il giorno del Signore era la conclusione della settimana della creazione e che, che questo era stato fatto affinché l'uomo si rinvigorisse, si riposasse dalle fatiche di 6 giorni di lavoro, per ristorarsi, per rinnovarsi, per studiare la parola di Dio e quello di crescere e di diventare un membro della famiglia di Dio, sempre più vicini al Padre, per capire, per vedere, per apprezzare tutto ciò che Dio, attraverso l'esempio di Gesù Cristo, può insegnare a noi. Quindi è un giorno di ricca e piena adorazione di Dio e per la comunione e per fare il bene. Il sabato è un giorno per pregare, per studiare la parola di Dio, per pensare a Dio, stabilire un contatto con Dio, parlare con Dio, avvicinarsi a Lui, studiare la sua parola. Perché nella Bibbia c'è scritto il giorno del Signore, se è correttamente compreso, è una delizia. Il comprendere il sabato è una delizia. Ma se tutte le chiese hanno trascurato di osservare e insegnare di osservare il sabato. Cari fratelli e sorelle, è tempo di avvicinarsi a Dio, sempre di più. È tempo per sviluppare l'aspetto spirituale in un'epoca di materialismo che tende a portare l'umanità sempre più lontana da Dio e vicina al sacro. Noi dobbiamo controvertire quello che avviene in questo momento. In primo Giovanni, capitolo 5, versetto 3, si dice questo. Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 3, si dice questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. L'osservanza del sabato è un comandamento di Dio. Questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi, correttamente compresi, questi sono gli elementi belli del piano di Dio, cari fratelli e sorelle. Il sabato è una legge che Dio vuole che la scriviamo nei nostri cuori per il nostro beneficio. Egli desidera che noi comprendiamo cosa significa questo giorno per lo sviluppo spirituale, fisico, emotivo e in ogni altro modo. Alla luce di quanto ho già detto prima, continuiamo a edificare e a rafforzare la nostra relazione di famiglia, perché noi siamo i membri della famiglia di Dio, dando ascolto alla sua saggezza, alle sue parole e quelle dei suoi ministri in santa adunanza, tutti i santi. Rigettiamo le distrazioni di Satana e di questo mondo, le quali non danno vera felicità e non danno nemmeno vita eterna. Al contrario, danno morte eterna. Quindi accogliamo l'invito di colui che ha creato il sabato, affinché noi lo incontriamo nel suo riposo, per ascoltarlo e diventare sempre di più famiglia. Perché il sabato è un segno fra Dio e il suo popolo. In Esodo capitolo 31, versetto 13, dice: badate bene di osservare i miei sabati. Qui vediamo che in Esodo capitolo 31, versetto 13, sta parlando anche di osservare i miei sabati, riferendosi anche alle feste, perché è un segno fra me e voi, per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Noi diventiamo santi grazie a Dio. Osservate dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Anche le feste sono dei sabati e vanno osservate esattamente, se non meglio, perché a volte capita che le feste vengono cadono di sabato ed è un doppio sabato, perché è un sabato settimanale e un sabato annuale. Quindi Dio ha scritto tutte queste cose per noi che siamo i suoi rappresentanti. In questo bellissimo ed intenso passo scritturale, l'Eterno comanda al suo popolo di non trascurare, di rispettarlo, asserendo anche che questo comandamento, più di ogni altro, sarà un giorno inconfutabile di appartenenza a Lui. Perché il sabato è quello che ci identifica visivamente con Dio. Perché ci asteniamo dal lavoro, diamo una testimonianza fisica anche, non andando a lavorare. E questo comandamento in particolare conferisce al suo popolo il sigillo di Dio, che egli opporrà su ciascuno di noi, come scritto in Apocalisse, capitolo 7, versetti 2 e 3. Apocalisse capitolo 7, versetti 2 e 3, dice: e poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. E perché questo? Semplicemente perché Dio con il suo sigillo si riserva il suo santo popolo e lo custodisce affinché sia al sicuro dai terribili eventi che accadranno sul resto dell'umanità. Dio si sta riservando un popolo. Fratelli, questo popolo siamo noi. Apocalisse capitolo 9, versetto 4. Apocalisse capitolo 9, versetto 4 dice: E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né alcun albero, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla loro fronte. Avere il sigillo di Dio significa essere scelti in modo inequivocabile come figli di Dio, acquisiti attraverso il prezioso sangue del nostro Signore Gesù Cristo, la parola fattosi carne. Ritorniamo nuovamente nel versetto 31 di Esodo. Capitolo 13, versetto 15. Esodo, capitolo 31, versetti da 13 a 15. Dice: Quanto a te, parla ai figlioli di Israele e di loro: Badate bene di osservare i miei sabati, non i sabati di Mosè. Non i sabati di Abramo o di Giacobbe o di Giuseppe, ma i sabati di Dio. Il sabato è di Dio, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifico. Non è vero che è stato abolito il sabato. Quando vi dicono qualcosa del genere, sono dei bugiardi, sono delle persone che non hanno mai studiato la parola di Dio, non l'hanno mai approfondita. Versetto 14 dice: Osserverete dunque il sabato, perché per voi un giorno santo. E chi lo profanerà dovrà essere messo a morte, e chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il suo popolo. Chi lavora si lavorerà 6 giorni, ma il settimo giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. E chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. Gli ebrei, persino al tempo di Gesù Cristo, prendevano questa sentenza alla lettera e giustiziavano coloro che lo trasgredivano. Anche Gesù stesso fu spesso soggetto a questa accusa e tentarono più volte di catturarlo e metterlo a morte per aver violato il sabato. Naturalmente, la morte di cui parla Dio per la violazione di questo e di altri comandamenti non era quella che era intesa letteralmente dagli ebrei. Perché Gesù Cristo stesso ha detto ed è venuto a dire di portare misericordia e chiedere anche a noi di fare allo stesso modo. Gesù Cristo non era venuto per mettere la morte in realtà, ma la morte era tutta un'altra cosa. Non c'entra con quello che stiamo leggendo ora. Quindi Gesù stesso disse di essere venuto a portare misericordia. Matteo capitolo 9, versetto 13. Matteo capitolo 9, versetto 13 dice: Ora andate e imparate che cosa significa Io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Quindi Gesù Cristo è venuto per noi peccatori, per fare ravvedere noi. Ci avviamo alla conclusione di questo sermone di oggi. Quindi Gesù, Dio in forma d'uomo, non cercava vendetta, ma cercava misericordia. E di quale morte parlava l'Eterno per la violazione delle sue leggi? Dio parlava della morte eterna, quella che spetta agli iniqui, quella che spetta a coloro che sono iscritti, a quella che spetta a coloro che non sono scritti nel libro della vita. Qui parla appunto proprio di vivere nel rispetto delle leggi di Dio. Una morte definitiva che avverrà alla fine del regno millenario di Cristo, quando il gran giudizio di Dio farà risorgere tutti i morti dalla polvere della terra, giudicandoli in base alle loro azioni. E di questo ne ha parlato Carmelo sabato e mercoledì durante la scuola biblica. Quindi coloro i quali nomi non saranno stati trovati scritti nel libro della vita, come le scritture ci insegnano, poi alla fine, se non si ravvedono, subiranno la morte seconda, quella eterna. Difatti in Apocalisse al capitolo 20, versetti da 1 a 15. Apocalisse capitolo 20, versetti da 11 a 15, scusate, versetti da 11 a 15. Poi dice: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi si sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano dritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo che le loro opere, e il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Noi dunque, cari fratelli e sorelle, sappiamo che un giorno tutti i comandamenti saranno onorati e rispettati, amati e messi in pratica per la gioia di tutti gli esseri umani che abiteranno sulla terra. Oggi non è così, purtroppo. Questa per noi è una grande consolazione. E non dimenticheremo però che dobbiamo migliorare sempre il nostro rapporto con Dio. Osserviamo tutte le leggi di Dio, a cominciare dal riposo del sabato, senza dover subire la condanna e la seconda morte e la morte eterna. Con questo ho concluso, vi auguro ancora un buon sabato e un buon proseguimento a tutti quanti voi. Ciao, alla prossima.